Radio Emilia Romagna. Cinema.
Biography Festival, l'appuntamento con i film dedicati alle biografie di personaggi noti e meno noti. Biografilm è il festival italiano dedicato alle storie di vita e alle biografie, i cosiddetti biopic, che rappresentano un vero e proprio genere espressivo del racconto audiovisivo. Nato a Bologna 8 anni fa, il festival si è via via consolidato a livello internazionale, accreditandosi come principale appuntamento tematico e raccogliendo pubblici diversi grazie anche ad un programma che declina la sua dimensione global sia nella scelta delle proiezioni sia nel particolare mix di eventi, in grado di sfruttare appieno le potenzialità di una città come Bologna. Ne parliamo con il direttore artistico Andrea Romeo e con altri protagonisti, facendo chiudere le interviste alla voce di Luciana Castellina.
Biografilm 2012 aveva tra i fili conduttori quello della fine del mondo, la fine, il ricostruire qualcosa dopo una fine, e adesso intanto è finito il biografilm, il mondo c'è ancora, però biografilm è finito, e con il suo direttore artistico Andrea Romeo proviamo a capire cosa succederà da domani nel percorso di ricostruzione.
Ma sai, per certi versi per me il giorno dell'apertura degli accrediti, quindi 2 giorni prima del festival, inizia il festival dell'anno dopo. Quindi è una specie di ciclo inverso. È come se io da circa 10 giorni fossi dentro Biografilm 2013. Perché in realtà poi dal mio punto di vista il farsi del festival ti porta sempre a vedere quello che succede quest'anno in funzione del dove vuoi andare, quindi della direzione, che diventa quasi più importante del percorso stesso, cioè mirare un'idea di festival per il futuro, e al contempo lo fai mentre stai vivendo il festival presente, portando tutte le valutazioni sul festival presente a diventare come dire, gli elementi fondanti di un'idea futura.
Ecco, a questo proposito una cosa che mi piacerebbe...
Sono stato abbastanza astratto.
No, è molto astratto, ma infatti adesso con un piccolo passo ci avviciniamo. Biografilm è un festival di film che raccontino storie di vita, di biografie, di biopic. Quindi è una sfida ogni volta trovare a un filo conduttore, una sfida ogni volta a trovare queste produzioni strane andando poi a pescare in giro per il mondo. Ma la sfida più grossa secondo me è che oggi con il digitale, quindi che agevola la produzione di film, agevola la distribuzione, agevola la visione nel silenzio della propria cameretta scaricandolo dal web, che senso ha un festival? Però i numeri invece dicono che ha un forte senso.
Ma questo secondo me soprattutto pone dei problemi, questo tema che tu dicevi della rivoluzione digitale e del cambiamento della fruizione, pone dei problemi soprattutto ai festival generalisti. Biografilm, essendo un festival tematico, urbano e multidisciplinare, che quindi fa del cinema una parte, della città la gran parte del suo pubblico e del suo tema la forza unificante della community del festival, in qualche modo questi collanti rendono necessaria e unica la manifestazione, per cui chi è appassionato di storie di vita e di racconti di vita viene a Biografilm non soltanto per vedere le anteprime mondiali, le anteprime italiane di cose che mondialmente sono un successo o attese, e anche però per condividere tutto questo con altri appassionati. E quindi l'esperienza non è soltanto il poter vedere il film di Bob Marley, ma poterlo vedere in una sala strapiena di appassionati del film di Bob Marley e probabilmente di Bob Marley stesso. Poter vedere Il paziente inglese, lo possiamo fare in Blu-ray o DVD tutti noi, vederlo alla presenza del produttore che ci ha raccontato il suo rapporto speciale con Anthony Minghella, la sua passione per un cinema che si fa in anni di fatica, di confronto e che poi insomma si fa bene perché ha portato a casa 3 Oscar nella sua carriera, dal paziente inglese ad Amadeus al mitico film dello zio Qualcuno volò sul nido del cuculo, che lo zio Saul Zaintz produsse con Milos Forman. E poi, come tu dicevi, gli infiniti rimandi, le infinite sottili linee rosse che interlacciano i contenuti del festival. Quindi proviamo a partire dalla retrospettiva Roman realizza Go Further è il film sulla storia del mitico Bass, al centro poi di On the Road di Kerouac. E il Bass è voluto, guidato, inventato da Ken Casey, che è al centro di un focus di questo biografilm, ma che in qualche modo è poi l'ispiratore di quel On the Road di Kerouac, il cui protagonista è Cassidy, quindi il film sulla moglie di Cassidy e amante di Kerouac. E poi ancora Casey che ha scritto Qualcuno volò sul nido del cuculo, e quindi si ritorna a Paul
Zaintz. Quindi
Zaintz.
Infiniti collegamenti, ponti tra letteratura, cinema, produzione culturale, società, arte. I temi quando si parla della vita delle persone sono proprio tanti. Ecco, questo discorso dell'interessarsi alla vita, secondo te ha più a che fare con il concetto di velocità, cioè il fatto che oggi in epoca digitale facciamo tutto di fretta e in 90 minuti ci appropriamo di una vita con uno di questi prodotti, oppure c'è un'esigenza di riflettere, di fermarsi un attimo, dare un senso a quello che stiamo facendo, alla nostra quotidianità?
Ma guarda, ti risponde uno dei film che abbiamo presentato in anteprima mondiale, Critical Mass, che ti spiega come non moltissimi secoli fa una persona, parliamo comunque di un'epoca preistorica, ma quindi relativamente poche generazioni fa, diciamo un 10.000 anni fa, una persona aveva la possibilità di incontrare nella sua vita circa altri 200 esseri umani. Oggi qualcuno che vive in una città come Calcutta o Tokyo o Città del Messico, ogni giorno ha la possibilità di incontrare e entrare in relazione con migliaia, decine di migliaia, talvolta centinaia di migliaia di esseri umani. E cambia qualcosa? Beh, sicuramente sì. È più superficiale la conoscenza degli altri? Forse possiamo parlare di superficialità, ma non ne farei una questione di valore. È oggettivamente diverso ed è oggettivamente grande la voglia che oggi molto pubblico ha di conoscere delle storie e di conoscerle in maniera approfondita o comunque da un punto di vista privilegiato, che è quello che un cinema o un libro biografico può dare.
Una dimensione forte del biografilm è quella, diciamo, internazionale, l'abbiamo già accennato, però ecco, non si disdegna la dimensione nazionale e locale. In questa edizione sono stati presentati dei filmati, degli audiovisivi, di cui poi parleremo anche con registi e interpreti, interessanti. Come hai messo insieme questa sezione italiana?
Ma sempre di più direi che sia sul territorio che a livello nazionale c'è la percezione di biografilm come di un'occasione privilegiata per appunto questo tipo di racconti e questo tipo di film. Per quanto riguarda Biografilm Italia, abbiamo raccolto veramente il meglio quest'anno della produzione soprattutto di documentario, e lo abbiamo presentato talvolta e non sempre in anteprima. Per quanto riguarda Bologna, appunto, tanti autori ci hanno tenuto l'anteprima, talvolta l'anteprima mondiale del loro film, ne siamo lieti e credo anche al di là della stima e del piacere che ho nel selezionare questi prodotti, credo che sia anche doveroso da parte di un festival che ha un rapporto così stretto con un territorio valorizzare i talenti, le storie e quanto può aiutare anche il nostro territorio, l'Emilia Romagna e Bologna, a conoscere meglio le storie che l'abitano.
Avendo una bacchetta magica per la prossima edizione 2013, che sarà dal 7 al 17 giugno, Che novità grossa porteresti in termini non di contenuto ma di organizzazione generale e di rapporto con la città?
Ma probabilmente la possibilità di aprirsi a una voglia di nuovo per un pubblico maggiore, ecco. Probabilmente è proprio l'aspetto del rendere vorrei che Bologna fosse più fiera di questo come di altri eventi che si svolgono in città e che potesse un po' così gonfiarsi il petto senza stupidi come dire, atteggiamenti, ma festeggiando pienamente senza dover sempre sminuirsi in qualche modo. Ecco, talvolta le anteprime di film che abbiamo portato da grandi festival internazionali sono state accolte con più attenzione rispetto alle anteprime mondiali che erano state date proprio a Bologna, perché credono nel nostro festival, nel nostro pubblico, prima che negli altri. E quindi questa capacità anche di smetterla di pensarsi come un'ottima seconda piazza per cose che sono già state lanciate a livello mondiale, ma accettare, e questo vuol dire anche per quanto riguarda le istituzioni, i media, prima ancora che il pubblico, che già è caldissimo, ma per quanto riguarda le istituzioni, i media, ecco, sapersi godere il fatto di avere una responsabilità nei confronti di grandi storie, di grandi prodotti.
L'organizzazione della complessa macchina del Biografilm è sulle spalle non enormi di Emanuela Ceddia da sempre, dalla prima edizione. E ciao Emanuela.
Ciao.
Io ho questa curiosità, cioè di questa la trasformazione del Biografilm che da festival di cinema, da selezione di storie di biopic, è diventato un qualcosa di molto più complesso. E come, quali sono stati gli step fondamentali per arrivare a questa complessità che poi si è dimostrata anche di successo?
Beh, devo dire che quando abbiamo fondato il festival nell'ormai non vicinissimo 2005, l'idea era quella comunque di creare una manifestazione che fosse dedicata al racconto di vita e che questo racconto non si sviluppasse solo attraverso il cinema, ma che toccasse una pluralità di mezzi espressivi. Quindi sin dall'inizio noi avevamo l'idea che il festival dovesse essere un punto di riferimento sul racconto biografico. L'altra idea che avevamo, oltre a quella della molteplicità di mezzi per raccontare la vita, era quella di puntare subito ad un aspetto di internazionalizzazione del festival. Biografilm nasce fortemente radicato a Bologna perché scaturisce dalle energie culturali e creative bolognesi e dell'Emilia Romagna, ma abbiamo sempre guardato ad un panorama internazionale con l'ambizione, devo dire all'inizio azzardata, di provare a diventare un punto di riferimento sulla biografia effettivamente a livello internazionale. Devo dire che dopo 8 anni questo obiettivo ci sembra, se non raggiunto assolutamente, però decisamente più vicino. La presidenza della giuria da parte di Leonard Maltin quest'anno ne è una prova, un board di sostenitori internazionali che ci accompagna ormai da diverse edizioni è per noi un'altra testimonianza del fatto che questo processo sta andando avanti. Il festival da 5 giorni adesso ne dura 11, è andato abbracciando sempre più luoghi della città che vivono negli 11 giorni dell'incontro poi con i protagonisti delle biografie che raccontiamo. Insomma, crediamo di aver fatto qualche passo in questi 8 anni.
Infatti, certo, la parte dell'internazionalizzazione è fondamentale perché poi è il luogo dove si va ad attingere le produzioni più interessanti che da mescolare a quello che viene realizzato in Italia. Però ecco, questo aspetto del coinvolgimento della città è molto importante. In questo caso probabilmente vi ha aiutato anche l'assetto della Manifattura delle Arti di Bologna dal punto di vista vista urbanistico.
Senz'altro, senz'altro. Devo dire che il festival ha vissuto nella Manifattura delle Arti sin dalla sua prima edizione. I primi enti patrocinanti del festival sono stati la Cineteca del Comune di Bologna e poi appunto il Mambo. C'è un fortissimo rapporto con l'università e quindi con il DMS, quindi sia come luogo fisico che come consesso di istituzioni devo dire che il dialogo con la Manifattura delle Arti è stato fondamentale e credo che nel nostro piccolo siamo riusciti a dare anche un apporto a rendere il progetto della Manifattura delle Arti una realtà vitale, dico nel nostro piccolo perché certo, non siamo stati certo gli unici. Però l'abitudine e la tradizione di ritrovarci qui ogni anno a giugno ad animare la piazza della Manifattura e dall'anno scorso anche il parco del Cavaticcio che abbiamo inaugurato, insomma, devo dire per noi è stato un impegno, è stato uno sforzo che abbiamo visto ripagato anche dal piacere del pubblico di ritrovarsi in questa sede meravigliosa e perfetta per accogliere una manifestazione culturale.
Che però non si esaurisce qui, nel senso che poi usciamo anche dai confini di Bologna e c'è stato Bellaria prima, ci sono altri comuni del circondario. Di tutta l'organizzazione, di tutte queste piccole ciliegine, cioè le presentazioni dei libri, la musica, i DJ, il jazz in strada, di tutta la tavolozza in cui si compone Biografi, c'è una cosa di cui vai particolarmente fiera?
Ma devo dire, io vado particolarmente fiera proprio della molteplicità di rapporti che il festival è riuscito ad intessere con la città e con il territorio, perché ognuna delle collaborazioni che abbiamo costruito ha richiesto impegno da parte nostra, ma soprattutto ha richiesto impegno da parte dei nostri interlocutori. E quindi l'orgoglio è avere un Biografin District che si allarga ai comuni della provincia di Bologna e avere collaborazioni a livello regionale, giustamente citavi il Festival di Bellaria con cui più volte negli anni abbiamo collaborato. Nella città il dialogo appunto non solo con la Manifattura ma adesso anche con l'altro cuore del festival che è diventato l'area di via Mascarella Alta con i locali di via Mascarella, con il cinema Odeon che poi è un altro dei luoghi del cinema bolognesi che siamo felici che abbia accolto il Biografilm non solo adesso durante la manifestazione di giugno ma già nei mesi precedenti con il progetto di Sala Bio. Quindi devo dire il mio orgoglio sta nel riuscire a volte bene, altre volte con fatica a tenere vivaci una serie di rapporti che sono assolutamente proficui e che sono la vera ricchezza di Biografin.
Infatti io direi che prima di salutarci però ti chiedo un'ultima cosa, come organizzazione voi avete anche in passato inventato il Festival of Festival, no? Cioè un momento di riflessione sulle realtà più ricche del panorama nazionale. È stato fatto a Bologna per qualche occasione, adesso però andate al sud.
Allora, Festival of Festivals, congresso dedicato agli organizzatori di eventi culturali che realizziamo a Bologna da 4 anni ormai, al fianco del quale vive l'osservatorio degli eventi culturali, l'OIFEC, che da quest'anno vede anche l'apporto di Nomisma. Festival of Festivals si è svolto a Bologna in questi anni e continuerà a svolgersi a Bologna. Però devo dire che con grande piacere abbiamo ricevuto quest'anno l'invito da parte della città di Matera a fare un'edizione speciale, che quindi sarà una puntata speciale di Festival of Festivals, appunto in Basilicata, a Matera, in vista della candidatura di Matera a Città della Cultura 2019.
Abbiamo appena visto una produzione audiovisiva molto molto carina, molto poetica, il titolo è La polvere di Morandi e il protagonista è la pittura di Giorgio Morandi, insomma noto pittore noto universalmente. L'operazione è stata tutta curata da Chemello, Mario Chemello, il regista che abbiamo già anche incontrato qua in radio. Ce l'abbiamo qui il regista, quindi chiediamogli come è nata questa idea perché ha avuto una genesi un po' particolare, no?
Sì, è nata da delle semplici interviste fatte per l'inaugurazione del Museo Casa Morandi di Via Fondazza nel 2009 ancora, e da delle riprese molto secche, molto asciutte all'interno dello studio che era stato ricostruito, sempre in Via Fondazza, e che io ero stato incaricato dal Mambo di far vedere da un punto di vista da cui gli spettatori, i visitatori del museo non potevano vedere lo studio, perché lo studio è chiuso da una grande vetrata per proteggere gli oggetti, gli arredi e i suppellettili di Morandi, e per cui mi hanno detto: guarda, fai in modo che gli spettatori possano vedere quello che de visu non possono vedere, no? E allora mi ero messo d'impegno a fare queste cose e poi abbiamo intervistato alcuni critici morandiani, fra cui Ricomini proprio, Maria Cristina Bandera, Luigi Ficacci, che è il responsabile della sezione di grafica di incisione dell'Accademia di Belle Arti, e altri personaggi, Flavio Fergonzi anche, e altri personaggi del mondo della critica morandiana. Da lì è partito per me una serie di rimuginamenti sul personaggio e su una serie di cose che non mi coincidevano. Fondamentalmente il fatto di come una vita apparentemente così banale, piatta, totalmente priva di eventi, cosa di cui lui peraltro si gloriava, potesse coincidere con un genio così profondo e così universale, così capace di emozionare, di commuovere universalmente, no?
E quindi ti sei buttato in una ricerca?
Sì, mi sono buttato in una ricerca, in una lettura di una quantità di libri, di testi, di raccolte, di lettere sue, di carteggi.
Perché c'è tantissimo di documentazione.
Una cosa pazzesca, quasi 500 testi. Fra libri, cataloghi, cose scritte su di lui e cose di altro genere. Io ovviamente non ho letto tutto, ne ho letto una quantità, una parte minima, però insomma sono stati sufficienti per instradarmi su un percorso che poi ho portato avanti per conto mio. A un certo punto ho smesso proprio di leggere, anche perché cominciavano a diventare ripetitive, mi sono reso conto che c'era una sorta di agiografia morandiana abbastanza scontata e che portava a un'immagine abbastanza di provincialismo del personaggio che non era quello che mi corrispondeva, no, non era quello, non era l'impressione che avevo, per cui a un certo punto ho smesso di leggere e ho iniziato ad andare in giro. Sono andato molte volte al Museo Morandi, ho iniziato a girare gli altri musei d'Italia dove ci sono delle collezioni abbastanza ricche.
Da qui nasce l'idea del sottotitolo, no? Le tre case.
Sì, esatto, perché in effetti oltre alle due ovvie, quella di Bologna e quella di Grizzana, in effetti mi sono trovato proprio in mezzo ai suoi quadri, mi sono trovato nella sua terza casa, probabilmente quella vera, quella più vera che lui...
Cioè i musei nel mondo dove...
Cioè i musei nel mondo, quelli dove i suoi oggetti dialogano fra loro e cercano un dialogo con il visitatore, perché poi se uno arriva là, si siede e si siede in mezzo a queste bottiglie, a questi oggetti, inizia a sentirli parlare fra loro, questi oggetti, e a cercare di parlare con la persona, ed è quello che molto spesso, anzi quasi sempre, i visitatori oggi non fanno più, perché sono visitatori televisivi, sono visitatori abituati a una pittura molto più eclatante, molto più sbattuta in faccia, a delle immagini che invadono, non che si mettono in disparte e vogliono che tu vada a cercarle. Invece le immagini di Morandi sono così.
E infatti il tuo film risponde molto bene all'esigenza primaria, che era quella di fare un prodotto complementare alla visita del museo, no? Della casa museo, per andare dietro al vetro, vedere gli oggetti, vedere la polvere. Invece tu col film fai la stessa cosa, però con uno spettro molto più ampio, cioè perché diventa complementare alla visita all'analisi di un singolo quadro, no? Perché con la tua macchina da presa vai a vedere le singole pennellate del quadro di Morandi, dove sta l'effettiva grandezza, no?
Sì, ma sì, perché di fatto si tratta di capire dal dettaglio, cioè cercare di capire dal dettaglio l'universale. Per me quello che io ho cercato di fare, non so se ci sono riuscito, ma insomma è un po' la strada che ho tentato di seguire, era quello di fornire uno strumento, attraverso uno strumento a cui noi siamo molto più abituati, che è quello dell'audiovisivo, del video, cercare di recuperare un modo di guardare che è quello che io credo fosse quello di Morandi, insomma. E anche per quello, per esempio, ho usato molto i rettini, i diffusori, i filtri diffusori, perché avevo bisogno, pur lavorando in HD, avevo bisogno non di dettaglio, perché non c'è dettaglio nella pittura di Morandi, c'è particolare, no? Sono due cose molto diverse. Avevo bisogno di profondità cromatica, avevo bisogno di sfumature. E allora quello che nel video ti fornisce l'HD è da una parte il dettaglio e dall'altra parte la profondità del colore. Io ho cercato di eliminare il primo, i rettini e i diffusori come conseguenza hanno che magnificano, che evidenziano i contrasti e i gradienti cromatici, per cui eliminando il primo ho avuto modo di evidenziare il secondo. E questo credo che mi abbia aiutato molto anche.
Sì, perché poi va nella stessa direzione della ricerca dello stesso Morandi, di come apriva, chiudeva gli scuri, la finestra, di quanta polvere faceva depositare sugli oggetti proprio per filtrare la visione. Beh, grazie per questo film. Che storia avrà adesso, dopo che è stato presentato qui in anteprima al Biografi?
Allora, sicuramente un altro il percorso festivaliero continuerà, almeno spero, insomma, se altri festival lo vorranno. C'è un accordo con la Cineteca per la pubblicazione in DVD, perché per me il percorso principale di questo film è quello della diffusione alle mostre e nei bookshop dei musei, e comunque la diffusione come home video. E spero nella diffusione televisiva, ma quella è residuale e ci spero solo per recuperare qualche lira, perché ovviamente con le spese siamo andati sulle spese come casa di produzione. Però insomma io non
la
credo
la casa di produzione è Imago
Orbis, sì, è mia e di Serena Mignani, che è la produttrice di questo film, e poi ci sono altri soci minoritari. Ed è una casa di produzione che esiste da 15 anni, che ha prodotto parecchie cose, fra cui il primo film di Giorgio Di Ritti, Il vento fa il suo giro, e altri documentari un po' miei e molti soprattutto di altri registi. E niente, insomma, questa è la casa di produzione. Tornando al discorso sulla TV, vedremo cosa dice la RAI, perché io pensavo prima, mentre vedevo una delle ultime citazioni sul museo surreale che c'è nella realtà, mi viene da dire un po' come la RAI, insomma, no? Che è quel surreale che c'è nel mondo reale.
Poi proprio in questi giorni, adesso questa trasmissione rimarrà negli archivi di Radio Emilia Romagna a lungo, però è proprio in questi giorni di giugno, c'è un momento caldo per l'assetto, diciamo, del consiglio di amministrazione.
Sì, infatti questa cosa di Lorenzo Lei aggrappata alla poltrona, che non vuole
è una pillola che regaliamo agli ascoltatori, sì, di fra qualche anno. È stato molto bello la chiusura del film con i commenti dei visitatori dei vari musei, no? Lì sì, c'è il Museo del Novecento a Milano, c'è la collezione Morandi a Bologna. Come ha funzionato? Cioè, tu approcciavi il singolo, sì, visitatore, oppure radunavi dei gruppi?
No, noi ci appostavamo come avvoltoi alla fine del percorso, che passava dalle stanze dove c'erano le collezioni morandiane, e stavamo pronti con il set, cassette e col fonico e beccavamo i singoli visitatori cercando di interessarli all'idea di fare due chiacchiere, ma in genere le persone parlavano volentieri e i pochi commenti che ho inserito erano un po' una summa, una sintesi dei vari commenti registrati, che sono stati parecchi, e però visto che andavano tutti in due direzioni piuttosto omogenee, cioè quello appunto del disinteresse da una parte e quello invece di una comprensione profonda che mi ha fatto molto piacere, c'era soprattutto in alcuni ragazzi più giovani. Le persone anziane erano, cioè anziane, diciamo grandi, adulte, così, per lo più erano molto annoiate dalla pittura di Morandi, boh, forse si aspettavano qualcos'altro. Invece dei ragazzi c'erano quelli che andavano via e si mettevano a ridere, invece quelli che si fermavano perché avevano colto e avevano voglia di parlarne. E questa è una cosa che veramente mi ha fatto un grandissimo piacere, sono quelle cose che fanno ben sperare nel futuro.
Infatti, nelle
prossime generazioni.
Grazie Mario, grazie mille.
Grazie a te, arrivederci.
Ecco, le pennellate di Morandi che ci ha descritto adesso il regista però avevano un suono che è stato riproposto sullo schermo da Daniele Furlati, che è un noto musicista per il cinema anche. Dopo ricordiamo che cosa ha combinato, anche ne abbiamo anche già parlato qua in radio con Daniele. Ciao Daniele, come hai ricercato, che percorso c'è dietro questa, la sonorizzazione di questo film?
Ma guarda, il percorso è nato da una mia visita a Ferrara a vedere le opere di Chardin. E poi Mario mi ha chiamato a fare le musiche per questo Morandi. Allora Chardin è stato, come più volte viene citato anche nel documentario, un riferimento insomma molto amato da Morandi. Allora nel suono io ho pensato, cioè nella musica ho pensato di chiamare una violista da gamba, che era Rosita Ippolito, che è una mia collaboratrice bravissima, proprio per avere un eco con un eco di pennellate sonore date dall'arco della viola da gamba, che è particolarmente graffiante, però oltretutto cioè, suonata in Santa Cristina, che è la chiesa di fronte a casa di Morandi. Quindi
hai ricercato il riverbero che probabilmente lui, lo stesso Morandi, sentiva quando sentiva suonare gli strumenti musicali.
Sì, assolutamente sì. Ci abbiamo pensato che potesse essere funzionale proprio a queste immagini. Poi comunque Mario...
La chiesa di Santa Cristina è quella diciamo adiacente all'abitazione di Via Fondazza.
Sì, esattamente, si trova in Via Fondazza proprio. E quindi l'idea è stata quella proprio di utilizzare un eco anche di musica, musica del periodo di Chardin, e la viola quindi suona questo genere musicale qua, e anche delle interferenze, una musica un po' più dura che comunque potesse sottolineare il periodo in cui Morandi dipingeva anche le conchiglie, quindi il periodo della guerra, e quindi un periodo in ogni modo determinata anche da una musica informale, da una musica più difficile, più complessa a livello sonoro.
Per esprimere quella complessità che c'era nella mente di Morandi, che si trasforma in semplicità sulla tela e in semplicità anche nel suono.
Sì, poi comunque questo abbiamo cercato di ottenerlo anche comunque con dei colpi random, diciamo. Io ho scritto una musica libera dal tempo, proprio senza tempo, e ho chiesto alla violista di interpretarla a suo modo. E abbiamo fatto delle interpretazioni, delle esecuzioni più veloci, delle altre più lente, e quindi queste variazioni alla fine sono state applicate col gusto del regista alle pitture, alle opere di Morandi.
Ma è stato più buona la prima oppure no, dobbiamo rifare?
No, è buona la prima perché abbiamo tenuto anche molte accordature, perché comunque ha voluto soprattutto questo uso della viola da gamba, questo suono di viola da gamba nel momento in cui si parla della preparazione degli oggetti, e quindi quale preparazione c'è se non appunto l'accordatura di uno strumento ad arco, e quindi diciamo che ci sono diverse accordature di diverse viole, perché non ho usato sia la viola da gamba basso, che la viola da gamba tenore, che la viola da gamba soprano, proprio per avere le altezze, cioè per avere anche questo gioco di altezze.
Le bottiglie,
esatto, cioè, diciamo che dovevano essere proprio degli echi del pennello che prelude poi a quello che poi vediamo sullo schermo, diciamo.
Abbiamo conosciuto Furlati per la musica dell'uomo che verrà di Giorgio Diritti, e adesso stai per scappare negli Stati Uniti. C'entra qualcosa col film?
No, col film nuovo. Allora, intanto le musiche dei film di Diritti, sia Il vento falso giro che L'uomo che verrà, le ho scritte sempre in collaborazione con Marco Biscarini, col quale stiamo facendo anche la musica del nuovo film di Diritti. Negli Stati Uniti invece devo andare, perché martedì prossimo 19 devo fare un concerto all'Istituto di Cultura Italiana, dove farò un omaggio al cinema, alle musiche del cinema italiano, quindi con musiche di Nino Rota, Morricone e anche Giuseppe Verdi, perché c'è il valzer del Gatto Pardo trascritte da me, più le musiche del cinema che abbiamo fatto io e Marco per i film di Diritti.
In bocca al lupo per questo lavoro di ambasciatore della musica del cinema italiana oltreoceano.
Crepi il lupo e grazie.
Daniele Segre, fare un film su Luciana Castellina, il titolo è Comunista. Una donna importante, nota per la nostra storia politica, sappiamo che è stata cofondatrice del quotidiano Il Manifesto nel 69, è una giornalista, scrittrice, è stata deputata a livello nazionale e europeo ed è anche stata il presidente della Commissione Europea per la Cultura, Gioventù e Informazione, o mezzi di informazione. Ecco, fare un film su una personalità di questo livello, tra l'altro vivente qui con noi per fortuna, che difficoltà ha presentato?
Mi sono trovato di fronte a un problema molto complesso, che avevo a che fare con un personaggio pubblico, e quindi dovevo trovare una chiave di narrativa, di approccio alla persona, meno vincolato a quello che lei appare, insomma, no? E ho cercato di trovare un punto di incontro che potesse coniugare la sua storia, diciamo, politica, professionale, giornalistica, di scrittrice, con qualcosa che comunicasse più intimità e meno apparenza. Ecco.
Infatti il mio cane ha un grande ruolo nel film. Si chiama Fefè e si vede molto spesso, e quello è il punto fra il privato e il pubblico.
Beh, no, non è vero, diciamo si vede solo tre volte, però...
No, se siete mai
fuori scena. Sì, all'inizio. No, la difficoltà era di trovare... La difficoltà era trovare una disponibilità...
di Fefè?
Di Luciana nel concedersi. Non è stato assolutamente facile, però abbiamo impostato, come dire, una trattativa complessa, fatta di sguardi, di tentativi da parte mia, dove lei, come dire, ha concesso, non ha concesso, e su questo tipo di situazione siamo andati avanti, ecco. Però, come dire, lei è sempre vigile, quindi io dovevo incunearmi all'improvviso con dei contropiedi e cercare di andare in rete, ma lei, come dire, veramente attentissima. Ecco.
È stata la controregia o la doppia regia?
Diciamo che sicuramente non mi ha diretto, ma si è garantita un'immunità. Ecco, da questo punto di vista, cioè, mi ha dato quello che voleva darmi. Ma io, anche per il mio stile di rapporto con le persone, sempre questo, non ho mai preteso più di quanto lei poteva darmi. Quindi non c'è stato dei giochi strani o delle ambiguità che poi nel montaggio si svelano e mettono in scena delle cose poco rispettose. Il nostro rapporto è basato sulla stima e sulla lealtà. Questi sono i valori nei quali reciprocamente crediamo, e su questo abbiamo impostato il nostro incontro. Ecco, non c'è stata nessuna trasgressione banale o volgare, perché sinceramente non ci appartiene, quindi non ci interessava fare questi giochi di tipo, chiamiamolo, televisivo, ecco.
E neppure compromesso, cioè ha approvato al 100% l'immagine che offre il regista.
Direi di sì, io come ho detto non ho visto la copia finale ancora. L'altro stasera, ma
però, l'ho fotonato.
Spero che non abbia surrettiziamente inserito delle cose imbarazzanti.
Dal primo collettivo del Manifesto a Bologna, gli aneddoti di Luciana Castellina col territorio.
Allora, questo collettivo era un collettivo precedente, che era un collettivo studenti operai. Gli operai erano quasi tutti della SASIB. Fra di loro c'era soprattutto Sassi, che poi è stato assessore ai trasporti del comune di Bologna per molti, molti anni. E questo collettivo studenti operai lesse i primi numeri della rivista del Manifesto e decise che voleva diventare Manifesto. Quella era un'epoca in cui noi facevamo solo una rivista, però ci telefonavano da tutte le parti d'Italia dicendo: stiamo costituendo un centro del Manifesto, e noi non sapevamo chi erano, che cos'erano e tutta questa cosa. Allora loro cosa fecero? Andarono a sentire a Perugia Pintor e poi a Rimini Pintor e poi a Rimini Lucio Magri. E poi finalmente, siccome Lucio prese il treno da Rimini a Bologna per poi venire a Roma, loro andarono alla stazione di Bologna e fra un treno e l'altro lo agguantarono e gli dissero: noi vogliamo diventare una cosa di Manifesto. E si capirono subito, e poi Lucio andava a Roma e c'era una riunione del Manifesto e loro, senza neanche tornare a casa, con la macchina del papà di Bonilli, Gambero Rosso, andarono, c'erano Dionigi, che i giovani non conoscono più, ma Roberto Dionigi, che era un grande personaggio di Bologna, il cui figlio peraltro è morto una settimana fa. Dionigi, Bonilli, Gambero Rosso, Paola Passarini, che poi è diventato vice direttore della Stampa, e chi altro c'era ancora? Mi pare solo loro tre, no, c'era un quarto, e Sassi. E Sassi, che andarono direttamente a Roma, e questo è il ricordo più bello di Bologna che ho.
Il
primo collettivo, sì, se non era il primo era il secondo, insomma, era questa storia, ma è bella la storia che subito sono andate, hanno, insomma, ed era poi stato un collettivo molto importante di Bologna, e poi prima del Manifesto, poi del CDUP.
E successivamente il rapporto con Bologna come si è...
Intanto continua, perché adesso, mentre io vi stavo telefonando, è perché Massimo Serafini, per l'appunto, che era il leader di questa vicenda, si è operato stamattina in una cosa di cuore che era piuttosto complicata, e allora sono stata al telefono con la sua compagna adesso per sapere se era andata bene l'operazione. Certo. Quindi, come vedi, il rapporto personale è molto forte ancora. E poi per Bologna, io sono venuta tanti anni nel PC, come si fa a non venire a Bologna? Impossibile. Sono venuta, non so, oggi qualcuno mi ha chiesto, uno dei ragazzi che mi portava in macchina mi ha detto: quante volte è venuta a Bologna? Io gli ho risposto: 1000. E forse sono di più.
Forse sono di più.
Senta, ma invece su tutta la situazione del Manifesto che sta trascorrendo adesso, lei cosa, cioè, se la sarebbe mai aspettata una cosa del genere?
Sì, me la sarei aspettata, me la sarei aspettata, perché insomma si è deteriorato un rapporto anche con l'esterno, quindi... Poi perché la situazione politica non è brillante, non incita, non sollecita, e quindi insomma c'è una crisi finanziaria e ovvia, perché ce l'hanno tutti quanti i giornali, figuriamoci il Manifesto, qui si aggiungono queste vicende politiche. Io sono arrabbiata perché io ero da 4 anni della tesi di fare il giornale online. Il Manifesto è stato un giornale pioniere delle tecnologie, perché siamo stati i primi a avere le nuove tecnologie, ci hanno consentito di fare il giornale, di trasmetterlo elettronicamente a Milano e non avere più questo strazzo, l'aereo parte, non parte, c'è la nebbia, non arriva, eccetera. E quindi potevamo bene fare questa operazione, se eravamo i primi a farlo avrebbe avuto successo. Però sebbene la redazione sia molto più giovane, la redazione attuale che lo fa tutti i giorni, molto più giovane di me, di Rossana, io e Rossana ci siamo battute disperatamente per fare il giornale online e i giovani non hanno voluto perché sono conservatori.
È strano pensare che siete tornati indietro anche in questo, però che i giovani siano più conservatori di chi dovrebbe essere.
Sia io che Rossana che abbiamo fatto il progetto, le cose, tutto come si doveva fare, non hanno voluto. La Colombini, che era figlia di una mondina, perché c'erano le mondine, venivano dall'Emilia, e lei mi ha detto che non aveva mai avuto un paio di scarpe fino al 45, il suo primo paio di scarpe l'ha avuto dopo la guerra perché c'erano solo gli zoccoli, e lei era figlia insieme alla sorella, la figlia naturale del padrone che aveva naturalmente fatto queste due figlie senza riconoscerle con la mondina che lavorava, che è lì. E la guerra quando finisce, l'età che è giovanissima, cioè 15 anni, si iscrive alla Lega dei Braccianti, alla Federbraccianti, sta per andare, va a una riunione a Reggio Emilia, dal suo paese, in bicicletta per andare alla riunione della Federbraccianti, quindi ha già finalmente acquisito forza, coscienza, soggettività che gli viene dal Partito Comunista, e cammina in bicicletta con la sorella lungo le strade dell'Emilia, sono strade sugli argini, no, elevate, e vedono venire dalla parte opposta il padrone, padre naturale. E allora dice, io e mia sorella ci siamo guardate, senza dirci una parola, siamo scese dalla bicicletta, l'abbiamo riempito di schiaffi, abbiamo buttato nel sacco, nel fosso, poi siamo ripresentati e siamo andati alla regione della Federbracciata. Quindi l'Emilia è rossa anche perché ha insegnato a picchiare uno così, no? Let's get together.